di San Cirillo e di Santa Apollonia, i santi festeggiati oggi. Durante questa settimana, una bella festività, l'11 febbraio, la festa dell'apparizione della Madonna Immacolata Lourdes, preghiamo per tutti i malati. Preghiamo anche in questa occasione per l'anima del signor Zeffirino, il papà di Nicoletta Fabbri, che è deceduto proprio ieri, se non erro, e quindi di ricordarlo alla nostra preghiera, al Signore. Ecco. E per il resto ricordo che domenica prossima, domenica di Settuagesima, incominciamo la lunga preparazione alla Pasqua, la messa qui a Ferrara, essendo la terza domenica del mese, è alle ore 11:30, quindi ricordarsi appunto ore 11:30. Avete appena ascoltato le letture nella messa odierna, un passo dell'Epistola di San Paolo ai Colossesi, e la parabola del seminatore di zizzania tratta, come tante parabole, dal Vangelo secondo Matteo. Per quel che riguarda il passo dell'Epistola di San Paolo ai Colossesi, vi consiglio di leggerlo attentamente, parola per parola, perché gli insegnamenti in poche righe sono così numerosi. Ne segnalo solo uno, quello di sopportare pazientemente, sopportatevi pazientemente, gli uni con gli altri. Ecco, questo ci ricorda di una delle opere di misericordia spirituale, sopportare pazientemente le persone moleste, ricordandoci che se gli altri coi loro difetti sono tante volte molesti a me, io coi miei difetti sono tante volte molesto agli altri. La carità, realisticamente, tenendo conto delle nostre miserie, a volte vuol dire proprio questo: avere pazienza, sopportare, non manifestando esteriormente quanto la cosa ci pesi, ma appunto pensando con carità e con umiltà all'esempio che ci ha dato Cristo, ai nostri difetti, e avendo quindi tanta bontà. Sembra facile, ma non lo è affatto, e quindi bisogna chiedere l'aiuto di Dio. Invece la parabola della zizzania l'ho commentata tante volte, tante cose ci sarebbero da dire. Notiamo, la zizzania sono i cattivi, che possono essere la zizzania, che per i padri della Chiesa sono gli eretici, coloro che non hanno la retta fede, ma possono essere anche, prendendo un'altra parabola, anche il buon grano c'ha la paglia, la paglia che come la zizzania viene bruciata. Allora quelli sono i cattivi cattolici, cioè hanno la fede ma non vivono secondo la loro fede, vivono in peccato mortale. I cattivi, sia per la cattiva vita o per la falsa fede, sono destinati al fuoco, come viene detto appunto nella parabola. L'esito finale è purtroppo l'inferno. Ma da quello che dice il Signore, non strappate subito la zizzania, si capisce che il Dio non subito punisce, ma tante volte aspetta. E perché aspetta? Aspetta prima di tutto per misericordia, perché chi era zizzania cattiva o chi era paglia inutile può diventare buon grano, può convertirsi, può diventare un buon cristiano. Allora ecco che il Signore aspetta la conversione di un'anima che ritorni a Lui come il figlio al prodigo. E però, se no, anche la zizzania serve, perché nel mettere alla prova il buon grano, i patimenti che si subiscono, come Cristo che ha tanto patito e tanto sofferto sulla croce, e i cattivi, alcuni hanno fatto penitenza, si sono battuti il petto, altri no. Ebbene, costoro però sono stati strumento di questo atto grandissimo d'amore, il sacrificio del Signore. Ma volevo però soffermarmi un attimo invece sulla festività odierna di San Cirillo. Non credo che almeno qui abbia tantissimi devoti San Cirillo, però invece merita una parola. San Cirillo di Alessandria d'Egitto, che nell'antichità era una delle più importanti cittadine, era un po' quasi la capitale del mondo ellenista, e San Cirillo oggi non gode di buona fama, viene spesso calunniato sia dagli anticattolici, e questo si capisce facilmente. Durante la sua vita combatté con energia tutti i nemici del gregge che il Signore gli aveva affidato, gli ebrei, i pagani e gli eretici, ma tante volte viene denigrato anche dai cattolici, che lo trattano da intollerante, da esagerato, eccetera. Invece è stato un grandissimo difensore della fede. Su che punto in preciso? Beh, tutti sappiamo che San Cirillo di Alessandria fu il principale esponente dei difensori della verità, della fede su Gesù Cristo al concilio di Efeso. Egli combatteva l'eresia di Nestorio. Nestorio non era uno qualunque, era anche lui, come San Cirillo, patriarca, non di Alessandria chiaramente, ma di Costantinopoli, che era la capitale imperiale. E questo Nestorio che cosa diceva? Diceva che Gesù Cristo, in lui vi erano due persone, la persona umana e una persona divina. Da un lato ammetteva che vi è il Figlio di Dio, che il Figlio di Dio, contrariamente a Ario, lui diceva che il Figlio di Dio è Dio, che è eterno, il Verbo di Dio è eterno, certo. Ma Gesù Cristo è una persona umana, e quindi quando la Vergine Maria ha messo al mondo il bambino Gesù, ha messo al mondo un uomo, era la madre di Gesù, non la madre di Dio. Quest'uomo Gesù, per la sua santità assolutamente unica e straordinaria, per la grazia infinita che ha avuto, è stato come adottato dal Figlio di Dio, che si è unito a lui in un'unione di grazia e di santità, lo ha preso praticamente con sé e quindi ha dato a Gesù Cristo la divinità. Allora ecco che ci sono due persone, il Figlio di Dio, che è una cosa, Gesù di Nazaret, che è un'altra cosa. Gesù di Nazaret è Dio, ma perché lo è diventato con i suoi meriti e con la sua santità. Vedete, questo modo di parlare in fondo porta a negare la divinità di Gesù Cristo e quindi la maternità divina della Madonna. Maria non è madre di Dio, contrariamente a quel grido di lode di Elisabetta, che quando vide la Vergine Maria che portava nel suo seno il bambino Gesù, disse: com'è che la madre del Signore, la madre del mio Signore, viene a me? E il Signore è appunto il Dio. Proclamava quindi Elisabetta la maternità divina, ma non voleva proclamarla invece Nestorio. Dopo il concilio di Efeso, che definì la verità della fede condannando Nestorio e deponendo quindi Nestorio dalla sua sede episcopale, vi fu un altro concilio, il concilio di Calcedonia, tutti tenuti in Oriente, e lì fu definita un'altra verità di questo grande mistero che è Gesù Cristo, che sembra un po' all'opposto della precedente, invece si integrano perfettamente. Gesù è una sola persona, ma ha due nature: la natura divina e la natura umana. Gesù ha una natura divina, la medesima che è comune al Padre e allo Spirito Santo, l'unica natura di Dio. E nello stesso tempo però ha una natura umana, ha un'anima umana come me, ha una volontà umana come la mia, ha un intelletto umano come il mio, ha una sensibilità umana, ha un corpo umano. Tutto questo costituisce la natura umana di Gesù. Quando Gesù mangia, quando Gesù dorme, quando Gesù soffre, quando Gesù nasce, quando Gesù muore, lo fa come uomo. E quando Gesù mostra la sua potenza, la sua onniscienza, lo fa come Dio. Solamente che ha sì due nature, ma la natura umana ce l'ha senza avere però una personalità umana. Cioè Cristo non è una persona umana, è solo una persona divina. Ed è questo che dà un valore infinito a tutto quello che fa Gesù. Anche quando Gesù nasce, quando Gesù muore, quando Gesù soffre, quando mangia, persino quando dorme, tutto quello che fa lo fa secondo la sua natura umana, ma chi lo fa Gesù Cristo. E Gesù Cristo è una persona umana o divina? Divina, solo divina. E quindi tutto quello che fa Gesù, anche la cosa più semplice, è Dio che lo fa. Per cui possiamo dire che Dio è morto per noi, che Dio ha sofferto per noi, che Dio mi ha cercato e si è stancato nel cercarmi. Tutte cose che ha fatto in quanto uomo, ma le ha fatto Gesù Cristo esclusivamente persona divina, e quindi anche un sospiro di Gesù ha un valore infinito, perché le azioni si riferiscono alla persona che le compie, e avendo compiuto queste azioni una persona di un'infinita dignità, Dio, la persona del Verbo, la seconda persona della Trinità, ecco l'infinito valore di tutto quello che fa il Signore. In una bella cerimonia della nostra liturgia, si chiama la benedizione col Santissimo Sacramento, dopo che è stata data la benedizione con l'ostia consacrata, i fedeli recitano con il sacerdote quelle che si chiamano le lodi divine. Per esempio si dice: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Ecco, questa lode divina esprime in due parole questa profonda verità di cui vi ho parlato. Benedetto Gesù Cristo, c'è un solo Gesù Cristo, non due, vero Dio alla natura divina e vero uomo alla natura umana. La cristologia recente, cos'è la cristologia? Sono gli studi dei teologi su Cristo. La cristologia recente, in questi ultimi 50 anni, diciamo così, colpita dal modernismo, sta ritornando agli errori di Nestorio. Si presenta la figura di Gesù sempre di più come una persona umana. La sua coscienza, il suo io, l'io di Gesù, è un io umano. Gesù di Nazareth è un uomo e il Dio si è quasi in un certo senso si è unito a lui, ma il Dio di Gesù è praticamente, senza dirlo chiaramente ed esplicitamente, la grande maggioranza dei teologi contemporanei insinuano nel popolo fedele l'antica eresia di Nestorio, cioè c'è un Gesù di Nazareth che è un uomo e poi Dio si è unito in maniera tutta particolare con quel Gesù di Nazareth che resta però un uomo, e invece Gesù ha una natura umana ma non è, lo ripeto, una persona umana. Allora dobbiamo stare molto attenti, perché i nestoriani sono pochi, sono delle poche chiese, tra virgolette, perseguitate anche tante volte, possiamo trovare qua e là in Siria, in Iraq, eccetera. Non sono i nestoriani oggi che ci devono far paura, ma gli eredi di Nestorio e peggio ancora di Ario, che nega totalmente la Trinità e quindi la divinità di Dio Figlio, i quali oggi come oggi sono molto più diffusi di quanto non si pensi, e l'idea che serpeggia ormai ovunque di considerare Gesù sempre di più come una persona umana, e quindi anche la Vergine Maria viene ridotta, certo lei è una creatura, ma viene ridotta dalla sua grandissima, unica, incredibile dignità di madre di Dio alla semplice madre di Gesù, in tutto troppo simile alle altre madri umane. Ricordiamoci sempre della grandezza di Cristo. Il mistero di Cristo è insondabile, è grandissimo, è profondissimo, non lo si conosce mai abbastanza, non lo si conoscerà mai sufficientemente, perché è insondabile. E voglio concludere quindi con questa preghiera che vi ho citato già prima e che esprime tutta la nostra fede: benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, e così sia.